25 maggio, Cappuccetto Rosso. Quindi analizzare una fiaba così classica mi sembrava da una parte inutile, poi ci ho ripensato bene e in realtà è il contrario, è doveroso, perché se è diventata così importante, vuol dire che c'è qualcosa di pregnante, di profondo dentro, no? E così mi sono fatta una di quelle meditazioni in cui ascolto e prendo, non è la meditazione quella profonda che fermo i pensieri, lascio che si formino dei pensieri e quindi mi sono venute queste idee che adesso vi espongo e che però, ci tengo a dirlo, e questo non so se già l'ho detto altre volte, ma lo voglio dire oggi che questa è una mia interpretazione. Non è che le fiabe vanno interpretate così. Ci sono altri che interpretano in altro modo. Per esempio, poi vi manderò privatamente perché non mi va di dire il nome dell'autore, c'è cioè un famosissimo spiritualista, scrittore di libri, che ha dato la sua interpretazione, che assomiglia un po' alla mia in realtà, però questa che adesso vi voglio esporre è diversa e vediamo se vi piacerà, perché io credo che sia anche il modo di vivere la propria spiritualità che poi ti porta a leggere in una fiaba una cosa diversa da quella che invece pensavi. Allora, abbiamo una mamma, abbiamo una bambina, abbiamo una strada, un bosco, dico tutti i personaggi, una nonna, un lupo e un cacciatore. È una delle fiabe più semplici, apparentemente, e andiamo a vedere nei particolari che cosa, a mio parere, simbolizzano questi elementi. Allora, mi immagino la madre con questa figlia è come un azzurro che contiene un punto rosso. E quindi dopo, quando faremo la pittura, capiremo anche questo significato, no? Vi ricordate che l'azzurro, il blu, è questo mantello cosmico che ti avvolge, che può rappresentare la madre, mater, materia, che rappresenta qualcosa di accogliente e che viene chiamato anche splendore dell'anima. Come mai si trova ad avvolgere questo punto rosso? Il punto rosso è questa figlia che simbolicamente il rosso rappresenta la vita, rappresenta l'essere umano nella sua forma più alta, perché è oramai particolarmente pregiato il sangue dell'essere umano, è un succo molto peculiare. E all'interno di questo sangue oramai vibra come uno sconosciuto il Cristo, vibra, ma ne nessuno, no, no, per carità, c'è chi riesce, la grande totalità però non riesce a fare emergere questa cristicità che invece c'è, perché oramai l'evento cristico c'è stato, ha permeato la terra e naturalmente viaggia anche all'interno del nostro sangue. Se il nostro sangue è indurito, nel senso molto solido, perché il sangue dell'iniziato diventa quasi aereo, e quando invece è una persona molto materialista, questo sangue si indurisce. Infatti, per esempio, per i problemi di pressione sarebbe bello meditare perché il sangue si alleggerisce. Però non è che quelli con la pressione bassa devono aver paura che si alleggerisca troppo, no? Perché è un tipo di alleggerimento, che è la perfezione, cioè quello che dovrebbe essere. E quindi, però succede, quando ci sentiamo particolarmente vivi, per esempio, che non fai le cose controvoglia, ma con amore, che c'hai voglia di fare la cosa successiva, ho appena finito una cosa e mi viene voglia di farne un'altra. Questo fuoco, no? Poi chi ha i segni di fuoco lo capisce bene, come questo fuoco vibra, e infatti pure il fuoco è simbolicamente rosso, no? Quindi Cappuccetto Rosso siamo noi, siamo l'essere umano incarnato, che naturalmente ha la sua anima, che è come se fosse il contenitore, no? Noi siamo contenuti dall'anima, non è che noi conteniamo l'anima. Quindi immaginiamoci questo mantello blu che avvolge la bambina e che praticamente è l'anima che avvolge il nostro io, quello ancora piccolo, no? Quello con la I maiuscola, quello con la I minuscola. Questo io piccolo che va in viaggio. E dove deve andare? La mamma affida un cestino a Cappuccetto Rosso con focaccia e vino da portare alla nonna. E fatalità, sembrano quasi il corpo e il sangue, no? Il pane, il vino, simbolicamente è alto questo significato. E che cosa deve fare? Deve averlo con sé. Quindi, se ci hanno dato questo corpo e ci hanno dato questo sangue, non possiamo tralasciare il viaggio di ritorno che deve fare verso il sé superiore, verso lo spirito. E come spirito io introdurrei la nonna. La nonna in quanto antenata, in quanto evento precedente, quindi l'origine. Sono tre persone, quella che ha dato origine a tutte le altre, no? È stata la nonna. E quindi la bambina, che noi siamo come bambini in realtà, è molto interessante che sono tutte al femminile queste, infatti poi ne parliamo anche di questo, no? E sono al femminile, però il nome Cappuccetto Rosso, perché non l'hanno chiamata Cappuccetta o un altro nome, no? È come un pochino come se volessero, se l'inconscio collettivo volesse unire tutte e due i sessi, o comunque parlare della parte, quella più tenera dell'essere umano, la parte, non posso dire animica e basta, perché abbiamo visto che ci sono tutti e tre gli elementi. Qui c'è l'anima, c'è lo splendore del vivente, del rosso, c'è lo splendore dello spirito, che è la nonna, che sarà gialla. Quindi quando i pittori lavoreranno, useranno questi colori. E quindi credo che sia questo il motivo, però poi se ve ne viene in mente qualcun altro rispetto al fatto che sia femminile. E quindi deve trasportare, noi esseri umani dobbiamo trasportare il nostro corpo, il nostro sangue verso lo spirito. Quindi creare la comunicazione tra l'anima e lo spirito. L'io viaggia all'interno. Per viaggiare all'interno fa un percorso. Questo percorso non è sempre diritto e diretto, ma incontra delle difficoltà. E quindi vediamo che a un certo momento, mentre cammina, Cappuccetto Rosso incontra il lupo. Non è che nella fiaba dei Grimm prima incontra il lupo e dopo raccoglie i fiori, perché ci sono due versioni, no? Però quella dei Grimm, come sempre, mi piace di più, anche se è a posteriore, perché quella di Perrault, se ve la andate a leggere, è legata alla sessualità, è come se fosse un dire stai attenta alle ragazze, cioè prende dei contorni di perbenismo, di società a modo, no? E quindi, come al solito, non arriva drastica, sparata come Grimm. quindi il lupo, lei non ha paura del lupo, cioè perché entriamo nella nostra vita e vediamo quello che c'è, che cosa fa il bambino? Vede un cartone animato, poi sfoglia le pagine di un libro, poi incontra un amichetto e poi pian piano comincia a conoscere la realtà, ma dentro a questa realtà che per quanto meravigliosa, perché poi a un certo punto stiamo in mezzo a un bosco, no? E poi il bosco è la via iniziatica, il posto dove avviene l'iniziazione, e qua l'iniziazione migliore è per arrivare su in cima a questa casetta che stava in alto, questa casetta della nonna. E è il lupo stesso che le dice: guarda che belli questi fiori, quindi la fa distrarre. Ed ecco che arriva quello che nell'essere umano avviene tutti i giorni, che comincia da bambini, pian piano ti porta a fare qualcos'altro che non sia trasportare il pane e il vino. Lo tieni perché sei fatto di pane e vino, quindi lo tieni, passi in mezzo ai fiori, però non pensi che stai perdendo tempo. E poi quando a un certo punto ti ricordi quello che devi fare, è avvenuta la cosa drammatica, e cioè la sostituzione. La sostituzione della nonna, la nonna neanche la vede all'inizio, no? Vede subito il lupo. E quante volte l'abbiamo visto nelle fiabe che durante i seminari abbiamo guardato? Vi ricordate per esempio Bianca come il latte, rossa come il sangue, no? La falsa fanciulla che aveva preso le sembianze di un'altra. Quindi il lupo in pratica è la personalità. La personalità che agisce in questo mondo che è il bosco, ma pieno di piccole attrattive che distraggono. Quindi, piano piano è diventato talmente forte la distrazione che si arriva alla confusione di personaggio. Il personaggio è questo lupo nero cattivo. E lei inizialmente ci casca, crede di essere andata dalla nonna. Ecco, questo, guarda, perché poi mi è venuto in mente che volevo dirlo anche agli altri amici di Memoria di sé, pure che non seguono né le fiabe né la pittura. È il tranello in cui può cadere il meditante. Il meditante, può a un certo punto pensare di aver trovato quello che secondo lui è lo spirito, mentre ha incontrato un lupo, ma non lo sa, perché magari gli sembra bello, magari sente ancora il profumo dei fiorellini che ha raccolto, che ha portati lì, tutti colorati, e pensare di averlo trovato e quindi di non dover indagare oltre. Oddio, un pochino indaga perché chiede come mai questi occhi, come mai queste orecchie. Quindi un accenno di buon senso le rimane a questa piccoletta. Però oramai è diventata talmente grande, talmente famelica la bestia, che la bocca è per mangiarti meglio e se la ingoia, se la ingoia. E quindi praticamente in quel momento non solo abbiamo confuso, abbiamo creduto di aver trovato lo spirito, di essere già abbastanza illuminati perché io sto bene così, perché ho trovato che l'MPA mi tranquillizza, ho trovato che quando ho un dubbio, però mi ricordo che si fa così e so che si fa così, però magari non medito. Ecco, cioè quello è il fatto, no? Perché alla fine uno può sapere anche tutto, perché il lupo sicuramente era anche uno scienziato, è stato furbo furbo, La personalità non è che sia tonta. Però poi non vado a indagare. E allora chi è che indaga? A questo punto ecco che arriva la vera consapevolezza, la vera presenza mentale, che è il cacciatore o taglialegna. Io così l'ho interpretato, perché che cosa fa? Inizialmente era pronto a sparare, quindi se per caso ci accorgiamo che siamo caduti in un tranello e che abbiamo scambiato lucciole per lanterne, che abbiamo pensato che quello che era la soluzione dei nostri problemi era quella e non dovevo fare altro perché ho paura di fare altro, allora è la vita stessa che ti mangia. In qualche modo, perché se hai intrapreso una strada, devi continuarla, penso. Questa è una parentesi. Comunque, prende il fucile e vorrebbe sparare, ma si rende conto che non si fa. Cioè, quando noi incontriamo l'ombra, e al ritiro l'abbiamo vista, no? Cioè, non posso spararle. Cioè, l'ombra è qualcosa che io devo guardare. E allora come fa a guardarla? Indaga, apre la pancia del lupo. E a quel punto subito compare il rosso. Subito c'è questo brillio rosso. È carino quando descrive nella fiaba questo fatto che emerge il cappuccetto subito, no? E quindi escono fuori perché alla luce della consapevolezza posso aver capito qual è la mia ombra, dove mi ero perso, quali i fiori erano i piccoli io che erano proposti dalla personalità che diciamo che è un po' il capo, è la struttura intera del nostro essere quello finto. E per arrivare a quello vero ci vuole la presenza della attenzione, dell'essere qui, ora, in questo momento, vedo questo pancione pieno, tutto nero, mi faccio coraggio, perché poi tagliargli la pancia potrebbe voler dire che quello con un morso ti stacca la testa, eh? E invece lo fa, taglia la pancia ed escono la nonna, che quindi in qualche modo si sono comunque abbracciate, perché stavano nel ventre della balena, se vogliamo parlare di Pinocchio con Geppetto, oppure di Giona, cioè sono entrati, hanno fatto un percorso che anche quello è iniziatico, perché non è che se io fossi andata, io Cappuccetto, andavo direttamente da nonna, ma che non era vita, quindi era troppo facile. Allora perché mi sono incarnata? Evidentemente dovevo affrontare il bosco, dovevo affrontare i fiori, affrontare il lupo, affrontare anche la morte iniziatica. Capite? Adesso mi giro e vediamo se hanno qualcosa da dire. Diamo la precedenza a loro, poverini, che sono lontani. Però penso che anche voi forse volete dire qualcosa. Se volete, intanto volete dire qualcosa voi? Ecco, c'è Ernesto, quindi ve lo giro così lo vedete.
Sì, mi è sfuggito il significato del colore giallo, cioè mi sembra che dovrebbe significare, cioè, se vogliamo legare alla figura della nonna,
Sì.
ma in che maniera? Che
È
cosa?
splendore dello
Splendore
spirito.
dello spirito.
Quindi la nonna è l'origine. C'è stata prima un'origine che poi pian piano è avvenuta una materializzazione, per cui diciamo che
Certo.
l'anima è la parte intermedia e poi
Ok.
l'essere umano è la parte finale.
Patrizia,
Sì, Lea.
allora mi piaceva dare questo contributo, no? Appena il cacciatore taglia la pancia del lupo, esce subito il rosso, no? Quindi esce subito cappuccetto rosso. Quindi è come se, potremmo fare un'altra metafora, andiamo nella caverna di Platone, platonica, quindi si squarcia il velo di Maya, perciò quello che sembrava l'illusione si squarcia per dare la possibilità alla coscienza vigile di vedere e distinguere bene le ombre dalle presenze reali. Non so cosa ne pensi.
Sì, certo, anche questo è un bel paragone, come no. Certo, quelli della caverna hanno dovuto soffrire molto prima che qualcuno capisse e poi neanche si fidavano, Vi ricordate che venivano presi per matti quelli che avevano capito la verità? E vabbè, insomma.
Così come Cappuccetto si trova all'interno del ventre.
Sì,
del
sì,
lupo,
sì, sì, sì,
cioè,
sì.
Prigioniera, insomma, prigioniera esattamente. Il termine esatto è prigioniero proprio.
Certo, e comunque corrisponde anche alla lunga notte dell'anima. Che l'altro nella chat ho messo quella poesia di San Giovanni della Croce, no? È una sorta di buio che bisogna affrontare, non è rose e fiori, ecco, proprio rose e fiori del boschetto di Cappuccetto. Non è così che si arriva all'illuminazione, c'è anche bisogno della parte scura, e che sono di solito delle prove, ovviamente. Ma possono anche le prove di tutti i giorni, ma a volte possono capitare delle prove veramente grandi che si deve, sembra assurdo, ma bisogna ringraziare la vita che siano arrivate, perché altrimenti saremmo rimasti addormentati. Purtroppo l'umanità vuole restare addormentata perché è più comodo e perché non sa come si starebbe se si fosse svegli. Vabbè, è così, è un passaggio, siamo venuti sulla Terra, pure questo doveva succedere. Allora, adesso, visto che la cara Orietta mi sa che se ne va tra 20 minuti, noi facciamo adesso un breve rilassamento, sicuramente saranno meno di 20, perché poi loro devono scendere giù nel ventre del lupo, nei meandri scuri del laboratorio alchemico artistico. Non ce la fai?
C'è la luce lì.
Ah, beh, sì, poi dopo. Infatti lui accende la luce, giustamente, la consapevolezza. Accendiamo tutti. Allora, adesso possiamo chiudere gli occhi e facciamo una visualizzazione di questa fiaba, dei suoi simboli e di come poi avverrà la pittura. Quindi userò dei colori, anche che voi non dipingete, potete vederli con gli occhi chiusi. Allora, troviamo una posizione comoda, ovviamente, e facciamo qualche respiro profondo, perché bisogna sempre ricordarsi di respirare in modo profondo. Infatti spesso la nostra attenzione si disperde perché il respiro se ne va per conto proprio e magari si accorcia, si sospende senza motivo, invece noi andiamo giù 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 in profondità, talmente in profondità che questo respiro quasi quasi lo mandiamo al coccige. Guarda caso, di che colore dicono che sia il chakra di base, quello giù in fondo? Pare che sia proprio rosso. Quindi andiamo un po' a cercarlo, questo rosso vivo, brillante, che con la respirazione si può vivificare ulteriormente. E più il respiro è profondo, e più mi accorgo di essere in questo corpo. Sento una sorta di rilassamento che parte dai piedi, sale lungo le gambe, segue la colonna vertebrale, le braccia, le mani, il collo, la testa. Sono in questo stato di percezione del mio intero corpo. Sento il sangue, so che c'è il sangue all'interno del mio corpo. Sento da dove parte il sangue e mi concentro sul cuore. Il mio sangue rosso più chiaro, il rosso più scuro, quasi violaceo, che incessantemente circola all'interno del mio corpo, producendo vita continuamente. Sento il miracolo del mio sangue. E sento intorno a me un'energia azzurra, come se fossi in questo momento ricoperta da un mantello di seta celeste azzurro che mi protegge. Continuo a respirare con la percezione della vita dentro di me e dell'amore cosmico intorno a me. Questo mantello è di una seta speciale che diventa sempre più rarefatta fino ad allargarsi, a formare una sorta di uovo aurico azzurro intorno a me. E mi sento protetto, protetta. Sento amore. Sento che il cosmo mi ama. Sento che sono viva e amata. Poi vado a concentrarmi sul centro della testa, proprio tra i due emisferi del cervello, e lì mi accorgo che c'è un punto luminosissimo d'oro che si libra verso l'alto, sempre più in alto, creando una colonna luminosa dalla mia testa fino all'infinito. Non so dove arriva, non me lo chiedo. Sento soltanto che esiste questo collegamento, color dell'oro, molto forte, caldo, mi penetra dalla testa ai piedi e va a alleggerire tutto il mio sangue, tutto il mio corpo. Mi sento bene. Protetta intorno, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra e elevato verso l'alto. Sento questa altezza. In questo momento so che nessun male può attaccarmi. In questo momento dichiaro la mia connessione con il cosmo che mi ama, con la vita che scorre dentro di me, con lo spirito che mi eleva sempre più in alto. Mi sento in presenza, mi riprometto nei prossimi giorni, nelle prossime ore, mi riprometto di ricordare questa sensazione di unità nei momenti in cui le distrazioni cercheranno di togliermi dalla presenza. Sto bene, faccio un altro respiro profondo, ricomincio un pochino a muovermi, ad aprire gli occhi se voglio. Allora, questi cari amici che si sono collegati da tre parti d'Italia diverse, siamo uno. Quindi, se volete, possiamo salutarci, oppure se dovete dire qualcosa, per carità, anzi.
Io vorrei sapere quel libro che è stato pubblicato da poco. C'è solo la figura, qualche indicazione per comprarlo.
Guarda, è edito da Appunti di Viaggio, quindi lo puoi trovare su internet. Però guarda che Appunti di Viaggio, chi ha Facebook, esiste anche su Facebook, perché Pasquale Chiaro, che era, un grande meditante ai tempi, negli anni 90, ha raccolto tutte quelle testimonianze, e poi lui si è allontanato perché non ha accettato che padre Balles non fosse più prettamente cattolico. Però ha raccolto tutta quella robina bella, me lo sto leggendo piano piano perché è molto profondo. E poi mi riporta a quell'epoca, quando ero giovane.
Quindi appunti di viaggio e l'editore.
Sì, lo trovi. Ennio, come stai?
Oggi non è andato tanto bene.
Perché?
È stata una giornata un po' difficile perché forse mi sono chiesto troppo e ho sbagliato a chiedere troppo. Comunque mi ha fatto piacere perché è un momento un po' così e vedo questo messaggio di trovarci, mi ha fatto molto piacere, ecco. E per quanto riguarda la fiaba, un dubbio che mi era sorto è quando hai detto mi faccio delle domande. Io ho sempre avuto questo dubbio grande quando medito, quando sono in silenzio. E mi faccio delle domande, ma sto facendo la domanda giusta. Cioè non è facile, cioè quando parliamo uno lo dà per scontato, fai la domanda, devi, stai vivendo, fai la domanda, ma non è proprio così immediato. Cioè quando sei nel silenzio così, la domanda è la cosa fondamentale, quando hai detto quella cosa che là. È stata una frase molto forte per me. Però non è proprio così immediato, no? Non è facile fare la domanda giusta. Perché tu sei nell'inganno e per cui spesse volte ti fai la domanda per continuare a ingannarti.
Senti, Ennio, mi devi aiutare perché l'ho detta e se tu mi dici che l'ho detta, ma io non mi ricordo a che proposito.
Quando hai detto che faceva le domande, cioè io sono
Gli occhi,
confuso.
no?
E allora cerco di il meditante può avere delle esperienze
Che
almeno con gli
begli
occhi
occhi. Scusa,
chiusi.
scusa. Loro mi stanno dicendo che le domande erano quelle che faceva Cappuccetto Rosso? O io? Non ho capito.
Cappuccetto rosso le faceva.
Cappuccetto rosso al lupo.
Ma questo volevi dire, Ennio?
Sì. Ma
Ah.
quelle domande che lei faceva, il Cappuccetto Rosso quando faceva le domande, era una forma di presenza, no? Però quelle domande non sono così date per scontate,
Ah,
perché
sì.
tu le stai facendo.
Sì, adesso ho capito. Cioè, io credevo che ti riferissi a me che facevo le domande in
No,
meditazione. Ah,
questo
no.
forse mi sono
No, è
espresso male.
vero. Infatti ho detto, un minimo di presenza ce l'aveva, era, perlomeno era curiosa, no? Era curiosa di, però era presa dall'esteriorità. Cioè, non andava a capire chi ci fosse dietro al lupo, ma guardava l'estetica, la parte esterna, il fuori. Ed hai ragione che è pericoloso appunto farci queste domande qua, perché bisognerebbe sempre andare oltre e non fermarsi soltanto alla parte di apparenza. Grazie.
Esatto, quella parte la mi ha colpito molto e la considero anche molto importante. Tutte le spiegazioni che hai dato sono state molto belle, molto. Però quando sei arrivata alla domanda, mi è venuta anche in mente Matrix, sai, quando c'è Morfeo, non ricordo più il nome, ti dice, devi fare la domanda giusta. Cioè, se tu fai la domanda sbagliata, vai fuori strada, oppure ti stai chiedendo, apparentemente stai percorrendo una strada giusta, ma così non è.
Ma infatti se fai la domanda sbagliata, il lupo ti mangia.
Il lupo ti mangia, esatto. Ecco, volevo dire solo questo.
Grazie.
Io ti
Bego.
saluto.
Sì, ci salutiamo tutti
Ciao.
con voi e noi andiamo
Ciao.
di sotto,
Ciao a
negli
tutti.
inferi.
Ciao a lui. Ciao,
Ciao.
grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie mille.
Ok. Adesso naturalmente vi pregherei di mantenere questa sorta di concentrazione perché andremo giù. Ho cominciato a preparare i colori e il mio consiglio è di farlo in verticale questa volta la vettura, cioè lo vedo così, poi naturalmente liberi. Quindi usare la partenza come un blu che avvolge e questo cappuccetto rosso, non ci mettiamo a disegnare cappuccetto rosso naturalmente, ma lasciamo che emerga questo rosso. Se sopra poi c'è il giallo, che è la nonna che sta in alto, come spesso succede, la nonna manderà i suoi raggi, la mamma manderà i suoi raggi, si forma automaticamente la foresta verde.
La
Perché
mamma che colore?
blu,
Ah, blu.
il blu sotto e il giallo sopra si spandono e poi c'è il passaggio del rosso che decidete voi dove deve andare e poi vi ho messo lì anche o il nero o l'indaco. Per chi ha il coraggio si può mettere anche del nero, creare delle ombre scure dentro al bosco. Perché sennò viene un bosco verde e basta, no? Però ci può essere questo oscuro può salire, può avvolgere, può cercare di avvolgere il giallo. Vedete voi, insomma, giocate con, sono praticamente i tre colori fondamentali. Sotto c'è l'anima, l'io viaggia, lo spirito sta al di sopra, si forma la natura, l'essere umano cammina. Può anche venire bello e bassa senza avere chissà quale significato, no? Poi alla fine, mi sono detta: e come lo facciamo il cacciatore? A quel punto tiriamo fuori l'oro, quell'acrilico, e possiamo fare dei punti d'oro se volete, oppure inventate voi un altro sistema per rappresentare questo. Ora.
L'ultima cosa riguardo l'ombra. Il lupo rappresenta l'ombra?
Sì.
Il lupo rappresenta l'ombra. Allora, Cappuccetto Rosso parla con l'ombra,
Sì.
perché quando si incontrano nel bosco, l'ombra poi la convince a raccogliere, a fermarsi, a raccogliere i fiori, a perdere sì. tempo così. E quindi c'è stato quindi un momento in cui Cappuccetto Rosso non aveva paura dell'ombra,
Infatti.
ci parlava con
Sì.
l'ombra, ma non era consapevole, forse,
No.
non era consapevole, quindi non con consapevolezza.
Perché era una distrazione che poteva pure sembrare solo piacevole.
E quando poi arriva a casa, l'ombra la fagocita, perché Cappuccetto Rosso si era fidata, diciamo, si aveva parlato con quest'ombra e senza consapevolezza e l'ha fagocitata. E poi è arrivato il cacciatore come aiuto esterno. Cioè, lei dentro la pancia del lupo aveva maturato comunque qualcosa?
Ma il cacciatore è sempre lei, cioè
Ah,
stiamo parlando di componenti che siamo tutto noi.
ok, ecco,
Non
questo mi
è.
sfuggiva, il cacciatore mi sfuggiva, quindi il cacciatore, cioè lei ha ruminato, diciamo, viene questo termine, dentro la pancia del lupo. Ed è venuta fuori la figura del cacciatore esterna che ha tagliato la pancia e l'ha fatta rinascere, diciamo.
Sì, possiamo immaginare anche questo, che in qualche modo l'abbia come evocato, no?
Esatto, e l'ha fatta rinascere e quindi è nata la consapevolezza, diciamo.
Perfetto.
Ok.
Oh, bello. Ci voleva, no? Un cappuccetto. Direi proprio di sì. Le serie
Che bello.